Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Giunsero intanto a Cafarnaum e quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora sedutosi chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Questa parola da una parte ci esalta e ci consola, dall'altra ci mette anche un po' in difficoltà, perché noi questa logica di metterci per ultimi in una contesa con gli altri proprio non la possiamo capire, non la vogliamo capire, ma pure se la capisse mi pare che abbastanza universalmente non la vogliamo accettare. Non mi sembra di dire una cosa tanto assurda affermando questo, perché conosco la mia vita, la mia mediocrità, perché conosco un po' anche le vostre contorsioni e so le razionalizzazioni che facciamo tutti e so che questo ultimo posto noi l'abbiamo lasciato ad altri, non ci interessa. Però, attenzione, non ci siamo messi neanche a lottare per avere il primo posto. Il nostro problema è un altro, noi ci siamo proprio tirati fuori da questa logica. Ci siamo messi proprio, volete saperlo, a guardare. E non a guardare sempre, a guardare a volte sì, a volte no, a seconda del nostro stato d'animo, dei nostri gusti pseudo-spirituali, dei nostri momenti. Diciamo che un po' di disinteresse lo proviamo tutti. Io allora vorrei cominciare con questo schiaffo terribile che la liturgia mette davanti ai nostri occhi questa sera, che è la prima lettura del Libro della Sapienza. Uno l'ascolta e vi ritrova i tratti della storia che ha posto il termine alla vita di nostro Signore Gesù Cristo. Vi legge la durezza del cuore di quegli uomini che quando si sono confrontati con lui non si sono lasciati capire, incontrare, non si sono lasciati neanche cambiare. Diceva il Libro della Sapienza: dicono così gli empi, cioè quelli che non hanno Dio, non gli stupidi, gli empi sono quelli che non considerano la realtà di Dio. Dicono così: tendiamo insidia giusto perché c'è l'imbarazzo, perché ci ricorda sempre quello che dovevamo fare e che non abbiamo fatto. Allora mettiamo semmai lui alla prova, vediamo, perché lui ha detto che Dio lo aiuterà, vediamo se Dio lo aiuta. E per vedere se Dio lo aiuta, flagelliamolo, umiliamolo, mettiamolo per terra, così vediamo che farà Dio. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. E tu vedi qua i tratti proprio della passione e morte di Gesù. Dunque questa logica, diciamo che la capisci, la vita, il mondo, la realtà nella quale ti trovi è empia, cioè è senza Dio, molto facilmente è senza Dio, e ti mette a disagio, e ti mette in imbarazzo, ti mette in crisi, tant'è che tu hai già elaborato una via di uscita dicendo: se il mio essere cristiano mi mette così in difficoltà perché tutti quanti mi additano e mi dicono vediamo chi sei, allora io mi metto da una parte e faccio il cristiano solo in chiesa, non a casa, ma non nelle relazioni con gli altri. Io piuttosto nelle relazioni con gli altri devo essere più uguale degli uguali a tutti gli altri. questa è, diciamo, la situazione. È uno schiaffo, lo so, è una cosa che ci mette un po' in imbarazzo. Perché? Perché mette in evidenza quella verità che ci portiamo un po' dentro. E poi, su questa pagina un po' nera della storia, che un po' nera anche dei dialoghi, no? che il maligno qualche volta mette in atto anche dentro la nostra interiorità, su questa pagina nera un faro di luce, l'insegnamento di Gesù, la presenza di Gesù nella storia. Guardate un po', tutti quanti stavano attraversando la Galilea e insieme agli apostoli, e Gesù, chi ha letto il Vangelo di Marco se lo dovrebbe ricordare, tutte le volte che fa un miracolo raccomanda di non dirlo a nessuno. Perché raccomanda di non dirlo a nessuno? Perché dice: se questi pensano che io sono uno che guarisce, non hanno capito. Devono capire che io sono il Messia, per questo guarisco, non guarisco e basta. Allora sta passando, diciamo così, nascondendosi dai trionfalismi, capire bene, dai trionfalismi, quelli che gettano delle fare di luce sui prodigi, sui miracoli, sulle cose, perché vuole che questa logica arrivi fino al centro e porti a compimento proprio il motivo per cui Dio ha mandato il suo verbo ad abitare in mezzo a noi. Allora, in questa situazione, Gesù fa il suo insegnamento paradossale, dice, pensate, ve lo immaginate, no? Passando, camminando per la Galilea con questi apostoli, Gesù si gira, li guarda e dice, come direbbe a voi, il figlio dell'uomo, se lo volete sapere, sta per essere consegnato. Vuoi che ti faccia più male? Potrebbe dire, tu stai per essere consegnato. E tu dici, no, io me ne vado adesso, lasciamo perdere, non se ne parla proprio. Ma questo sta dicendo Gesù, eh? Voi state insieme a me? Voi mi state seguendo? Beh, ora vi come va a finire. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Oh, mettimi un po' la mano sul cuore e dì un po'. Io mo ti dico che l'assegno che hai appena portato in banca è messo in una banca che sta fallendo. Che fai tu? La speranza che tu stai nutrendo l'hai messa in un luogo che sta andando a morire. La vita cristiana, che non è fatta di carezze, gentilezze e girotondi con le mani alzate, è una realtà che ti porta ad affrontare la durezza, il buio, l'oscurità di questo mondo. Lo diceva il Vangelo di Giovanni, la luce è venuta nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Allora, dopo, adesso e anche domani. Ma una volta ucciso, risusciterà. Allora guarda bene, tu c'hai queste due cose, queste immagini davanti. La prima, il figlio dell'uomo deve morire. Colui sul quale tu hai riposto la speranza sta per essere ucciso. Dall'altra parte, ma dopo essere morto risusciterà. Tu da una parte dici, fosse vero, sarebbe proprio una bella cosa, quasi quasi varrebbe pure la pena di morire. E certo, però morire, ma morire male, come deve morire questo figlio dell'uomo, io non so se riuscirei a farlo. Ma la resurrezione, sì, ma che cos'è? Ma sarà una vita eterna. Ho capito, però io non riesco a immaginarmi questa vita eterna. Allora che fai? Giochi tutto? Gioco un po'. Ma quante volte lo fai questo ragionamento? Vuoi sapere chi è quello che ti fa le domande? O che te lo dico? Un demonio. E ti dice, quanto giochi, quanto punti? Oddio, punterei, ma poi, sai. Allora tu ti accorgi che rispetto all'annuncio della resurrezione, che non sai cos'è, te lo dico io, guarda, se lo vuoi sapere, tu la resurrezione non sai cos'è. Pensi che la resurrezione sia rialzarsi dalla tomba e vivere insieme a tutti i tuoi parenti, quelli buoni, e gli altri sono andati da un'altra parte, quelli che ami, che hai amato, gli amici, quelli che ti ricordi bene, e poi gli altri magari, quelli che li hai mandati già tu da un'altra parte, stanno lì dove li hai mandati. Allora, ti immagini che sia una cosa, un grande prateria dove tutti quanti stanno felici con le casette belle, eccetera. E dunque non sai cos'è la risurrezione. Lo sapresti cos'è se il tuo battesimo fosse visibile, se la tua vita in Cristo, come dice San Paolo, fosse già una testimonianza. Se gli altri, conoscendo, potessero dire: costui non parla di Cristo, costui è qualcosa che riguarda il Cristo, potrebbe essere il Cristo. San Francesco d'Assisi, San Pio da Pietrelcina, che oggi anche ricordiamo, costui può essere il Cristo. Allora, d'accordo? Dunque, questa è la risurrezione. Vivere da risorti vuol dire vivere con questa speranza. Ti sei accorto che cosa è successo? È successo che rispetto alla situazione che vivi e quella che ti è offerta dalla risurrezione, c'è un problema: morire. E quando si tratta di morire, cioè di rinunciare a qualcosa, a te viene subito un sospetto. Sospetto. La prudenza non parte un'altra cosa, la diffidenza. Siccome il tuo cuore non è puro, tu non sei capace di essere prudente, diventi diffidente. Cerchi di ostacolare tutte le cose che ti fanno paura perché non le conosci. Il sospetto allora dipende dalla non conoscenza della verità. Quanto meno la conosci, tanto più sospetti. E uno che sospetta, secondo voi, che cosa fa? Sceglie o non sceglie? Secondo me non sceglie, anzi si nasconde, e si nasconde, si nasconde, si nasconde, e il sospetto cresce, cresce, cresce. E sapete dove va a finire? Va a finire nelle mormorazioni, nelle gelosie, nelle invidie, va a finire in tutte quelle cose di cui noi sappiamo tutti quanti cos'è. Allora questa sarebbe una condizione veramente di morte. Gli apostoli rimangono male, guardano Gesù e si rendono conto, no? Allora che fanno? Come facciamo noi? Cambiano discorso. Dice: questa cosa non l'abbiamo capita, mettiamola da parte. E di che si mettono a parlare? Chi sarà il più grande? Chi sarà più grande, come che sarà vicino a Gesù, a destra, a sinistra? Facciamo un bel parlamento: io sono il vice ministro, tu sei il primo ministro, io sono questo, io sono quell'altro. Gesù si gira e fa: ma mentre camminate, cioè mentre vivete, ma di che state parlando? Direbbe a noi oggi cristiani: ma mentre pregate, che state pensando? Ma mentre dite di cercare Dio, chi state cercando? Ma mentre leggete il Vangelo, che cosa state meditando? Mentre dite le vostre Ave Maria, a quale incarnazione del Verbo state contemplando? Che cosa c'è nel vostro cuore, veramente? Allora li guarda e dice: bellissima questa, una catechesi plastica, una catechesi evidente, bella, che si tocca con le mani, diremmo noi, alla, no? Si taglia col coltello, per quanto è vera, è densa. Gesù li guarda, ne ha pietà, prende un bambino bellissimo, lo abbraccia, no? L'immaginate, lo mette davanti a tutti, lo abbraccia e dice: volete essere più grandi? Fate come questo. Cioè, eliminate il germe del sospetto. Uccidete il germe della diffidenza che il demonio ha piantato come la zizzania in mezzo ai tuoi pensieri. Mettetelo fuori, esorcizzatelo questo sospetto. Mi fa ridere a me quando ci sono tante manifestazioni, ossessioni, cioè il sospetto, questo è il demone che sta rubando la speranza all'uomo contemporaneo. Il sospetto che genera il giudizio, che genera la mormorazione, l'invidia e tutte quelle altre cose là. Allora dice: se uno accoglie me come mi accoglierebbe questo bambino, costui non accoglie me, accoglie il padre. Il padre non ha detto una parola difficile, ha detto una parola semplice: accoglila come un bambino. Non l'hai capita, la capirai, non la sai attuare, ma questa ha la potenza per attuarsi. Non sai metterla da qualche parte, questa entrerà nella profondità della tua esistenza. Hai capito? Allora, se hai capito questo, vieni con me a rileggere questa lettera di Giacomo, bella, bellissima. Giacomo addirittura va a riprendere il libro della Sapienza, quello che avevamo visto prima, ma un altro capitolo più bello, dice: carissimi, lo sapete, no? Dove c'è gelosia e spirito di contesa, sapete cos'è la gelosia e lo spirito di contesa? Lo sapete? Certo che lo sapete. e facciamolo questo riconoscimento dei peccati, no? E diciamo: Dio, noi siamo gelosi, noi siamo, abbiamo la contesa, siamo sempre a fare gare con tutti. Dove c'è questa roba c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni, cioè c'è una logica che non è quella di Dio, c'è una logica che è quella del possesso dell'uomo, cioè dell'ignoranza. Io ignoro il mistero di Cristo e allora sono geloso, vorrei subito, guarda quella, visto quello, sempre quell'altro, guarda quello, si crede di essere. Queste cose non accadono mica nel Burundi, accadono qui, nei nostri recinti accadono, si celebrano qui, nei nostri recinti, santi, si celebrano questa roba qua. Allora Giacomo dice, ma la sapienza invece, la sapienza che viene dall'alto, chi è la sapienza che viene dall'alto? Il figlio di Dio che viene dall'alto, che viene a incontrarmi, com'è, come è venuto? Innanzitutto puro, cioè puro vuol dire col cuore puro, cioè senza sospetti, mi vede e mica si mette a guardare i miei peccati, no? Si mette a guardare il mio cuore, il figlio di Dio mi incontra e dice: e fammi vedere questo mio figlio, come lo posso aiutare, come lo posso abbracciare. E innanzitutto pura, questa è l'idea della sapienza, cita Giovanni Giacomo, poi è pacifica, non è migliosa, non è arrabbiata, no? Questa sembra contare, è pacifica, è mite, come un bambino, si lascia portare, ma non ha paura, arrendevole. Pensate, dice il Salmo, no? Il mio cuore è senza pretese, io sono come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, arrendevole, mi butto sulle braccia di mia madre sapendo che mia madre non le aprirà per farmi vedere, no? Evidente. È arrendevole, piena di misericordia, questo figlio che viene, e senza parzialità, senza ipocrisia. Anzi, egli è venuto a seminare un frutto di giustizia che è nella pace per coloro che operano la pace. Il figlio di Dio è venuto a mettere dentro di noi la speranza che noi risorgeremo, anzi la speranza che noi in forza del battesimo siamo già risorti con Cristo, dice San Paolo. E allora se siamo risorti con Cristo, dice sempre San Paolo, non stiamo sempre a guardare le cosette di qua giù. Guardiamo, fissiamo lo sguardo sulle cose che riguardano Dio, ma non se uno vuole che il passino, no, sulle logiche di Dio, sulla misericordia di Dio, sulla sua grandezza, sulla sua bellezza, sulla sua magnanimità e sulla sua possibilità di farsi anche molto piccolo. Ma d'altronde, sempre Giacomo, da che cosa derivano le guerre, le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni? Che combattono nelle vostre membra? Bella questa, un psicologo Giacomo dice: ma d'altronde le gelosie che avete non ce l'avete perché vi sentite mancanti di qualche cosa, perché qualcuno vi ha rubato qualcosa, perché nella vostra vita siete stati graffiati, feriti, lasciati soli, giudicati, che ne so io, perché abbandonati. Non è per questo che poi giudicate, abbandonate e puntate il dito, eccetera. Invidiate, non riuscite a ottenere, combattete e fate guerra. Oh, sembra di raccontare una cronaca. Non avete perché non chiedete, chiedete, non ottenete perché chiedete male, perché per spendere per i vostri piaceri, cioè chiedete fuori della logica di Dio, chiedete per la logica vostra. Io mi accorgo quando dico a qualcuno: ma ti hanno fatto del male? Prega perché ti ha fatto del male. No. Allora tu non preghi secondo la logica di Dio che manda il suo figlio a morire, tu preghi per la logica di qualcun altro che vorrebbe che tu vincessi sempre. Non vado mica d'accordo con queste cose. Capisci che prospetto? Guarda bene queste pagine, perché su queste pagine è vero che è scritta la nostra mediocrità, ma è vero anche che in filigrana c'è scritta la nostra sorte, la nostra chiamata alla santità, il motivo per cui Dio ci ha amati e ci guarda sempre con misericordia e ci perdona sempre. Su queste pagine c'è scritto con il sangue del Figlio di Dio di quale amore Egli ci ha amati. E allora dirà San Paolo: se Cristo ci ha amati, ma che cosa ci separerà da questo amore? La nostra stoltezza, il nostro essere così imbecilli tante volte, io e voi no, ma io sì. Il nostro essere peccatori, che cosa? La profondità, la tribolazione, la spada, la persecuzione, che cosa può separarci dall'amore di Dio? Niente. In Cristo Gesù niente può separarci dall'amore di Dio. Questa speranza sia per te una porta che si apre per l'anno liturgico che viene, per questo tempo che ricominciamo. Sia per te un invito a ripensare le cose come un bambino. Sì, Signore, guarda, stavolta io mi fido, non guarderò né a destra né a sinistra, lo so, gli uomini sono cattivi, ma pure io sono cattivo. Io però so che tu mi ami e io cercherò di non odiare questi uomini. Fammi camminare, dammi un grano al giorno, poca roba, però preparami il cielo, preparami una realtà che sia credibile, sia utente, che sia bella come bella, come sa. Sono proprio Gesù Cristo.